Maria Valtorta, un nome e 8 ragioni per credere, di Guido Landolina. Capitolo 1, paragrafo 3. Noi spesso confondiamo la Chiesa con le sue gerarchie, ma la Chiesa è in realtà una entità spirituale, mistica, il cui fondatore e capo è Gesù. Essa è l'unità spirituale di tutti i credenti. E delle gerarchie che non sempre, in quanto umane, sanno comportarsi bene anche se dentro di essa pullulano i santi. Della Chiesa, della sua funzione ed importanza, non ce ne parla tuttavia solo Gesù, ma anche Azaria, l'angelo custode di Maria Valtorta. In una delle sue numerose lezioni alla mistica, parlando della parola di Dio, le dice che la stessa è posta innanzi agli uomini come elemento di confronto fra il bene e il male, e a seconda di che pasta gli uomini sono fatti, essi reagiscono bene o male di fronte alla parola. E Dio allora giudica. Dio, continua l'angelo, fa ascoltare la sua voce nei momenti di tranquillità spirituale, quando il nostro io non è frastornato e distratto dal mondo che ci circonda. Quando insomma l'uomo è solo con se stesso. Non basta essere battezzati, ma bisogna imparare a crescere nello spirito. E quella che ci aiuta a crescere, ed è questo l'elemento centrale di questa lezione di Azaria, è la Chiesa, che è santa, perché è a lei che Gesù ha affidato la missione di prendersi cura e di fare crescere spiritualmente i suoi figli, grazie alla redenzione e ai tesori spirituali che egli le ha lasciato prima di ascendere al cielo. Egli ha lasciato infatti i 7 sacramenti perché appunto la Chiesa potesse distribuirli. Il cristiano battezzato, spiega riguardo a Azaria, si può considerare come un piccolo fanciullino che deve accogliere gli alimenti che gli dà la madre. Se il piccolo li rifiuta o li prende insufficientemente e malvolentieri perché gli fanno nausea, se preferisce mescolarli ad altri alimenti meno o per nulla nutrienti, ecco che egli, se non muore per denutrizione, cresce debole, rachitico oppure immaturo. Stato questo che non è di per sé colpa grave, ma che lo obbligherà, per aver voluto rifiutare gli alimenti che gli erano stati posti gratuitamente a disposizione per la sua crescita spirituale, ad una lunga sosta in purgatorio per espiare le sue colpe, purificarsi e raggiungere lì, in tale maniera, l'età spiritualmente perfetta che sola gli consentirà l'ingresso in paradiso. Il fanciullo, in quanto figlio di Dio, è sotto tutti i punti di vista erede, cioè avente pienamente diritto al paradiso, ma finché rimane fanciullo, egli ha bisogno, come nel quadro legislativo della nostra vita civile, di un tutore, e la Madre Chiesa svolge appunto questo compito, perché essa sa come perfettamente guidarlo nelle cose dello spirito. Infatti, nel fanciullo spirituale, ancorché battezzato, e cioè mondato della colpa del peccato originale, permangono pur sempre le sue conseguenze, cioè i fomiti, e questi sono come quei carboni ardenti che riprendono calore e calore al primo soffio dell'alito di Satana, fino a diventare fiamma che divampa e brucia. Per divenire spirituale, il fanciullo ha bisogno dello Spirito di Dio, e quest'ultimo gli viene attraverso la Chiesa e attraverso i sacramenti elargiti dalla Chiesa stessa. Senza volere appartenere alla Chiesa, è difficile mantenere una spiritualità che l'uomo dovesse anche per grazia avere ricevuta. Guai pensare di avere Dio in sé, come non solo i comunemente battezzati, ma anche gli strumenti potrebbero pensare, e ritenere superbamente di starsene fuori dalla Chiesa ritenendo di non averne bisogno. Quelli che così pensassero apparirebbero sozzi agli occhi di Dio. Proprio per queste ragioni fondamentali per la crescita del cristiano, Gesù ebbe a dire che la Chiesa, con le sue gerarchie, sarebbe stata eterna e che contro di essa non avrebbero mai prevalso le forze dell'inferno. Contingenze storiche, chiarisce ancora Azzaria, potranno ridurla in soggezione. Farla sembrare quasi travolta in un mondo invaso dalla perversione. Ma sarà proprio a quel punto che l'umanità sentirà il bisogno di respirare aria pura. Aprirà le finestre e l'ossigeno alimenterà, fino a fare brillare di nuova e potente fiamma quella chiesa che sembrava ridotta allo stato di brace, destinata a consumarsi e spegnersi sotto la cenere. Quanto più Satana afferrerà con odio l'umanità, scaraventandola violentemente come una palla sul terreno fangoso, tanto più, dice Azzaria, quella palla rimbalzerà con forza verso l'alto. Sarà questo il momento dello Spirito Santo, l'era dello Spirito Santo, l'era della luce che illuminerà le tenebre attuali, dando finalmente il via al regno di Dio in terra, che succederà all'attuale regno di Satana, regno, quello di Dio in terra, che darà la forza all'umanità in futuro per affrontare l'ultima battaglia finale con Satana. Azzaria invita quindi i figli di Dio a non avere paura, perché essi, anche non sapendo ben pregare, avranno dentro se stessi lo Spirito di Dio, che pregherà per loro dicendo «Abba, Padre». Non deve dunque temere nulla chi dentro di sé può dire a Dio Padre. I figli di Dio, se si comportano come tali, non sono dei servi che possono essere licenziati, perché essi hanno un naturale diritto ereditario sui beni del Padre. Ed il regno dei cieli è intoccabile e nessuna forza del male lo può raggiungere. Davvero interessante, pur nella mia sintesi, questa spiegazione semplice e chiara che Azzaria dà sul ruolo della Chiesa. Anzi, le vive immagini alle quali è ricorso sembrano anch'esse una parabola per noi fanciullini spirituali e anche un poco rachitici. Noi dunque confondiamo spesso la Chiesa con le sue gerarchie, ma la Chiesa è in realtà una entità spirituale, mistica, il cui fondatore e capo è Gesù. Essa è l'unità spirituale di tutti i credenti e delle gerarchie. Essa non sempre, in quanto umane, sanno comportarsi bene anche se dentro la Chiesa pullulano i santi. Le gerarchie ne sono la mano operativa, quella che dispensa appunto non solo la dottrina, che in quanto spirituale è infallibile perché è guidata dallo Spirito Santo, ma i sette sacramenti. Particolarmente davvero immaginifico l'esempio del cristiano infante spirituale, che per diventare cristiano spiritualmente adulto, ammesso che arrivi mai ad essere tale, ha appunto bisogno della Madre Chiesa che lo sappia alimentare per farlo crescere spiritualmente dotato. Degno inoltre di ulteriore messa a fuoco quel riferimento di Azzaria a Satana, riferimento che qui sotto ritrascrivo. Con l'umanità da lui scagliata con odio, come una palla giù nel fango, palla che però rimbalza verso l'alto. Questa immagine è però seguita da quello strano accenno di Azzaria all'era successiva dello Spirito Santo. Quanto più Satana afferrerà con odio l'umanità, scaraventandola violentemente come una palla sul terreno fangoso, tanto più, dice Azzaria, quella palla rimbalzerà con forza verso l'alto. Sarà questo il momento dello Spirito Santo, l'era dello Spirito Santo, l'era della luce che illuminerà le tenebre attuali, dando finalmente il via al regno di Dio in terra, che succederà all'attuale regno di Satana. Regno, quello di Dio in terra, che darà la forza all'umanità in un futuro per affrontare l'ultima battaglia finale con Satana. Questo concetto espresso da Azzaria nella sua lezione, che io ho parafrasato, ci deve essere di conforto. Proprio ora, nei tempi anticristici dell'attuale regno di Satana, tempi di odio e di grande apostasia che stiamo tutti vivendo. Quanto più la palla dell'umanità verrà scagliata in basso, tanto più tenderà per reazione e quasi per legge fisica a rimbalzare verso l'alto, verso una più perfetta spiritualità. L'era, appunto, dello Spirito Santo e del Regno di Dio in terra. Quello di Azaria è anche un velato riferimento all'Apocalisse, dove, secondo l'interpretazione letterale e non allegorica, in un determinato momento della storia si scatenerà sulla terra la pienezza del regno di Satana, rappresentato dalle due bestie del mare e della terra, simbolo di due demoni servitori dell'Anticristo, il quale dominerà, sia pur temporaneamente, su una umanità del tutto pervertita. L'umanità che Satana avrebbe voluto distruggere, servendosi dell'Anticristo, rimbalzerà però verso l'alto, aprendo disperatamente la bocca all'ossigeno della spiritualità. E sarà quel grido disperato e strozzato, invocante aria, ciò che indurrà il Verbo Gesù, su un cavallo bianco alla guida dei cavalieri degli eserciti celesti, a scendere in campo contro l'Anticristo e Satana, per sconfiggere la bestia e il falso profeta, e con essi sconfiggere le nazioni apostate, per poi governarle con verga di ferro, per realizzare finalmente in terra, dopo una purificazione, quel regno di Dio nel cuore degli uomini di cui parla Azaria. Il regno che invochiamo con la preghiera del Padre nostro, insegnataci da Gesù. Sarà quella la cosiddetta battaglia di Armageddon, menzionata nell'Apocalisse, alla fine della quale, sempre nell'Apocalisse, si legge appunto che seguirà l'incatenamento di Satana ed un conseguente periodo di pace spirituale. Il regno di Dio in terra, per 1000 anni, parola ripetuta ben 6 volte in pochi versetti, come a voler far intendere un periodo limitato, ma nello stesso tempo lunghissimo, visto che per Dio 1000 anni sono come un giorno, ma un giorno è come 1000 anni. Dopodiché Satana, che era stato reso inoffensivo dagli angeli per tutto questo periodo e quindi messo nell'impossibilità di sedurre gli uomini, verrà liberato. Egli percorrerà ancora un'ultima volta il lungo e largo la terra per sedurre ancora gli uomini. Raccoglierà i suoi amici e scatenerà la battaglia finale contro la Chiesa dei fedeli in quella che nell'Apocalisse viene chiamata la guerra di Gog e Magog. La guerra si concluderà con la sconfitta definitiva di Satana, dei suoi demoni e degli uomini che lo avranno seguito, e con la fine della storia dell'umanità e con il giudizio universale. La prossima riflessione sulla nostra 7ª affermazione del credo sarà dedicata a «Tutto l'orbe conoscerà allora la Chiesa romana, perché il Vangelo vi suonerà dai poli all'equatore e da un lato all'altro del globo».